Radio Immagina.
Sollecitati da innumerevoli stimoli, con i social, i siti, le piattaforme tutte che ci trasmettono palesi e meno palesi suggerimenti di consumo, fra i quali una parte importante spetta ai contenuti culturali e di intrattenimento, i lavoratori culturali, in primis i critici, sembrano un po' smarrire il ruolo di mediazione che li caratterizza da sempre. Come stia navigando in questo mare lo chiediamo a uno che lo solca da un po' e a cui ci siamo affidati volentieri varie volte dai microfoni di Radio Immagina quando abbiamo parlato di cinema. Bentornato Francesco Alò.
Bentrovata Sara, ciao.
Francesco, la critica cinematografica è il tuo mestiere, ormai è in dubbio, lo eserciti da qualche anno, diciamo, dalla critica tradizionale, quella scritta sulla stampa quotidiana, portata in radio, in televisione, alla gloriosa stagione dei blog, fino alle recensioni video e ai podcast, non ti sei fatto mancare niente. Ma che succede al tuo lavoro? Come sta cambiando e come cambierà ancora, secondo te?
Il mio lavoro sta cambiando moltissimo e è un momento molto spiazzante per gli editori classici che non capiscono più bene cosa fare con questi critici. Il critico è ora una sorta di ospite non particolarmente amato dei quotidiani, per esempio, ed è un momento però anche molto eccitante perché si aprono nuove frontiere, come sempre, di piattaforme editoriali, quindi è un momento difficilissimo ma anche molto stimolante per chi potrà, dei miei colleghi, di noi critici, avere la forza di affrontare appunto questo grande cambiamento. È cambiato tutto, il critico, per sintetizzare, in questo momento è molto meno forte del passato. Per essere più specifico, io ho cominciato a lavorare alla fine degli anni 90 e già si parlava di crisi della critica. Rispetto a oggi è niente, è molto meno pagato rispetto al passato, è molto più contestato da tutti ed è molto meno protetto dagli editori. E quindi il critico in questo momento è un uomo o una donna sola, però potrebbe trovare nuove, diciamo, dimensioni in cui questa solitudine potrebbe essere declinata in chiave anche costruttiva.
Ecco, penso, ma chi scrive queste cose non è che la sera, magari prima di addormentarsi, ha un momento di rimorso? Ma quando è cominciato? Quando è cominciato tutto questo?
Non lo so.
Eh? Forse quando hai scritto quel film coreano, era un melodramma in costume, vestiti e soprattutto cappelli deliranti e super femminista, fiammeggiante e demoniaco, girato come fosse un trip alla Spielberg entrato nei ritmi e negli spazi futuristi. E c'è poi il pasto nudo di Cronenberg, puro pus underground ad alto costo, un vero cult movie. Non è che le donne per Jonathan Demme siano migliori o equivalgano solo a quello che per Lin Piao erano i proletari e i sottoproletari dei tre mondi accerchianti. Ma è certo che solo le sue donne hanno la stoffa per sostenere dalla parte giusta la guerra dell'immaginario reparto operazioni chirurgiche.
Francesco, come un po' è evidente a tutti, chiunque si sente titolato a parlare di ogni cosa, lo facciamo tutti. E se da una parte va bene ed è un esercizio un po' di democrazia spicciola, chiamiamola così, dall'altra diventa però molto difficile orientarsi e trovare una guida che sappia accompagnarci avendo delle conoscenze, una competenza e una formazione che magari non tutti hanno, oltre all'intelligenza e alla sensibilità che chiunque può rivendicare. Il pubblico, dal tuo punto di vista, è più competente di un tempo, si fa sentire di più, ma questa situazione non finisce per indebolire ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, il lavoro culturale?
Sì, il pubblico è più cinefilo, sì, c'è maggior cinefilia, questo lo riscontro ormai da tanti anni, c'è una maggiore cinefilia. Sai perché? Perché è molto più facile trovare il cinema rispetto a quando io ero piccolo, alla fine degli anni 70, nei primi anni 80. Il cinema è ovunque, ci sono delle interviste splendide, ci sono dei saggi splendidi gratis su YouTube, c'è Orson Welles che parla, c'è Zavattini che parla, c'è De Sica che parla, c'è Monica Vitti che parla. Mentre noi inseguivamo le librerie di cinema specializzate, inseguivamo le riviste e inseguivamo anche i film nelle videoteche, nelle retrospettive. Oggi è tutto più accessibile, il pubblico è molto colto, il pubblico contesta il critico. Il critico non è protetto dagli editori, il critico è completamente in crisi. Però io aggiungo a questa cosa che dici te anche un discorso di libertà e di democrazia. Se il critico non viene più pagato, sarà più comprabile chiunque in futuro per esprimere un'opinione a favore di un film o, di un, o contro. E quindi si, in un certo senso andrà completamente a cadere quello che tu giustamente dicevi prima, cioè questa figura che poi è ovvio che può essere contestata, anzi deve essere contestata. Il critico non è un giudice assoluto, il critico è un intermediario, il critico deve creare movimento intellettuale, movimento culturale, il critico deve analizzare, il critico deve discutere e può essere discusso, ci mancherebbe altro, ma se è pagato crea una situazione di indipendenza in relazione a chi lo paga, ovviamente. Se non è più pagato, chiunque potrà essere comprato con 2 euro.
Francesco, tu sei una firma di punta di un sito di informazione cinematografica attivo ormai da qualche annetto che si chiama Bad Test, che si è aperto anche al resto dell'universo audiovisivo, ai videogiochi, TV e anche ai fumetti. Ci racconti che cosa fate, come funziona e che esperienza è per te?
Per me è stata un'esperienza magnifica, molto interessante, che è arrivata in un momento della mia vita particolare in relazione al mio mestiere, ovviamente, nel 2014, quando, come hai detto te, avevo già fatto tutto, riviste, cartacee, quotidiano, Messaggero dal 2002, televisione, le video recensioni di Bad Taste, molto anche sporche, molto grezze, piuttosto sperimentali, mi hanno molto molto galvanizzato a livello professionale, perché era una cosa che non avevo mai fatto in quel modo, e quindi a me piace sperimentare, la critica non esiste. Infatti mi fanno ridere, meno male che adesso non li fanno più i convegni sulla critica, proprio perché adesso è inutile anche farli, ma la critica cinematografica non esiste, vorrei che fosse chiaro questo, la critica cinematografica è sempre qualcosa di diverso, è sempre qualcosa di nuovo, può essere sempre reinventata. E Bad Taste per me è stato magnifico, perché ho cominciato a fare video recensioni molto spinte a livello di linguaggio, a livello fisico anche, e mi sono divertito a sperimentare con questa cosa strana che si chiama critica, e per me è stato meraviglioso. Bad Taste nasce nel 2004 e viene da un'esperienza molto forte legata ai primi anni del 2000, quando c'è questa idea, legata ovviamente a internet, che di un film tu possa sapere tutto, che di un film tu voglia sapere tutto, e quindi informazione, 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 continuamente informazione, soprattutto di tanto cinema spettacolare, commerciale, si poteva sapere tutto. E qua torniamo al fatto che quando anche io ero bambino, per non parlare delle generazioni che mi hanno preceduto, si sapeva molto meno, Sara, di cinema, molto meno si sapeva di cinema, e questo proteggeva i critici, perché i critici erano protetti, erano delle persone che nessuno conosceva, tornavano a casa la sera, scrivevano 4 pagine sull'Unità, Fellini le leggeva ed era contento, però quelli poi tornavano a casa la sera e non venivano insultati come veniamo insultati noi oggi costantemente, o veniamo tirati in ballo come se fossimo delle figure fin troppo importanti.
Senti, ma il pubblico come risponde a questo prodotto, a questo esperimento, che non è più un esperimento perché ormai insomma, no, è consolidato?
Come risponde il pubblico? Questa è una domanda molto interessante. Io penso che il pubblico si diverta a incontrare il critico, se il critico è un critico che si lancia, che cambia, il critico deve cambiare, il critico deve anche un po' andare a fare le risse, però sempre con senso dell'umorismo e voglia di costruzione, cioè deve essere uno stimolatore culturale, deve solo stimolare, poi mette i voti, che sono le cose più antipatiche del mio mestiere, più mi vecchio più mi dà fastidio francamente, boccia, stronca, sì, questo no, però la cosa che mi piace di più a me è parlare di cinema con delle persone che amano il cinema. Allora, una volta che ho capito questo, che è il nucleo ed è la cosa più seria di tutte, devo fare solo il mestiere, che è quello appunto di provare a dare degli stimoli, delle letture. Il pubblico c'è, il pubblico è contento, ecco perché io sono in bilico in questo momento così delicato, perché sono convinto, io credo molto nei giovani, io credo molto nel futuro, e quindi sono convinto che mi accorgo che c'è voglia di parlare con me da parte di tanta gente che mi segue, c'è voglia di anche non essere d'accordo con me, quindi questo può salvare la situazione e permettermi anche di pagare le bollette in futuro, se riuscirò ad avere una possibilità di guadagno anche solo minima. È chiaro che veniamo pagati molto di meno rispetto al passato, e io penso alla generazione Z, a questi colleghi miei bravissimi che hanno 20 anni, 25 anni, che non avranno le possibilità che ho avuto io, però credo che diverta molto il discutere di cinema, e credo che questa figura in un certo senso sia anche molto richiesta adesso. Bisogna solo capire come farlo campare questo critico, proviamo a capirlo tutti insieme.
Non è un quesito da poco. Senti Francesco, per salutarci mi aggancio a questa tua visione di futuro e ti chiedo la domanda più scontata di tutte, cioè quali sono le regole fondamentali secondo te per fare questo lavoro, e che cosa ti senti di suggerire a chi si rivolge a te in cerca di consigli per intraprendere la tua stessa carriera?
Il critico sbaglia sempre, il critico deve avere senso dell'umorismo. Io partecipai una volta a Bologna, mentre studiavo da critico al DAMS, a una conferenza di Enrico Ghezzi, che disse che una volta aveva scritto che un film che era a colori era in bianco e nero, ridendo, e questa cosa mi fece, proprio mi diede, lui non solo questo, perché lo considero un maestro, soprattutto del video, però questa cosa che disse, come la disse, mi fece capire che, ma infatti io faccio tanti errori, faccio tanti refusi, quindi il critico basta con questa idea del critico onnisciente, è una cazzata, il critico sbaglia, il critico è sangue, sta lì, lotta, si dimena, questo è il critico, deve studiare, deve rivedere i film. Oggi i miei colleghi, soprattutto quelli un po' più anziani, non li vedono, pensa se li rivedono, il critico deve continuamente ripensare a Psycho, ripensare a Ladri di biciclette. Ecco perché sarebbe bello che venisse pagato questo poveraccio, perché lui deve passare le giornate a vedere questi film, a rivederli, a ricordare, a ripensare, a ripensarsi, e poi deve provare a buttarsi lì in mezzo e dire, vabbè ragazzi, allora La La Land, proviamo a collegarla a questa cosa qua, dove andremo? Il cinema è bello, le serie TV sono bellissime, l'audiovisivo è una fonte di futuro anche dell'umanità, lo è sempre stato, Sara, lo sappiamo, no? Il cinema a volte ha anticipato cose che sarebbero accadute 30 anni dopo, pensa a Michelangelo Antonioni, che abbiamo ricordato molto in relazione a quell'altro genio di Monica Vitti, pensa a loro due insieme che cosa hanno anticipato negli anni 60. E quindi io dico che noi possiamo ancora avere un ruolo, noi critici, solo che dobbiamo assolutamente capire le nuove tecnologie, buttarci nel video, e guarda che andare in video non è facile, eh? Quello che diceva Pasolini a Enzo Biaggi, appena tu vai in video diventi cattedratico, molti lo diventano, pensi di essere chissà chi, pensi di essere Dio, questo è uno scambio che mi ha insegnato moltissimo tra Enzo Biaggi e Pierpaolo Pasolini in televisione, quando c'era la grande televisione in Italia, e aveva perfettamente ragione come sempre, e quindi il video, io cerco di rompere questa cosa creando questo personaggio anche che non sono io, che sono un po' io, che un po' non sono io, un po' clownesco, soprattutto in difficoltà, ansimante, e quindi che prova a rappresentare non solo che cos'è un critico, ma che cos'è un critico della sua generazione in questo contesto storico. E questo, secondo me, funziona, almeno per me ha funzionato e funzionerà sempre.
Ricordando e rendendo il tributo dovuto anche al fuorisincro di Enrico Ghezzi, che ha insegnato tanto a tutti, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, Francesco, alla prossima.
Grazie Sara, grazie a voi per queste bellissime possibilità di poter parlare del mio mestiere allucinante, grazie.
Grazie, un saluto da Sara Guabello.
Oh. Va bene, allora mi parli di Apocalypse Now.
Sì. Dunque, Apocalypse Now, regia di Francis Ford Coppola, musica dei Doors.
Mm-hmm.
Vado. Dunque, il film comincia praticamente come una foresta incendiata, sopra tanti elicotteri, no, che cammini, cioè che volano, e sotto la musica dei Doors, tutta una bella scena molto forte.
Quanto è costato il film?
Un sacco di soldi, solo di elicotteri avranno speso tipo $1 milioni, poi storaro tutta la cosa di...
Lei ha letto qualcosa di questo film?
Certo. Dunque, l'attore protagonista è Marlon Brando. Marlon Brando fa Kurtz, che è l'attore protagonista del film. Kurtz è uno tutto che sta così, poi c'è tutto quanto...
Come si chiama il vero attore protagonista?
Cioè, com'è il vero?
Il vero attore protagonista.
Radio Immagina.